Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Chiudi quella porta lì, per favore, va là. Chiudi quella porta di qui, dai. Mi sono distratto. Mi sono distratto. No, adesso gli asserà.
Il giornalismo italiano ha tanti volti. Pensiamo ai grandi padri del nostro giornalismo. Pensiamo a Enzo Biagi, a Bocca, Montanelli, Scalfari, Fraiese, i mostri sacri, quelli intoccabili, quelli che ci hanno insegnato molto, ci hanno trasmesso anche un retaggio che non sempre riusciamo a cogliere o a comprendere. Poi ci sono i volti magari un po' meno noti, un po' meno considerati, ma che sono molto importanti. Le firme che leggiamo sui quotidiani, purtroppo sempre meno, perché lo sapete benissimo, in Italia sono tanti anni che si leggono sempre meno giornali, ma sono colleghi molto importanti che il più delle volte sacrificano tantissimo per consentire che una corretta informazione arrivi in edicola e poi al lettore, sempre che questo sia interessato. Poi ci sono i colleghi piccoli, quelli di provincia, quelli che quasi mai fanno notizia, che magari trovano lo scoop della vita, però dopo restano lì. Ci sono colleghi coraggiosi, ne abbiamo parlato nel video dedicato a Giancarlo Siani, che trovate nel canale. Poi ci sono modi di fare informazione differente. Certo, c'è l'informazione partigiana, l'informazione di partito, l'informazione interessata, pelosa, l'informazione embedded, si sarebbe dire. Ma non solo. C'è anche l'informazione che punta sul divertimento, sulla satira, sullo sberleffo. Ne abbiamo parlato nel video dedicato alla vecchia rivista Il Male e poi con i ragazzi di Lercio, lo sporco che fa notizia. Altri video che trovate nel canale. Oggi parliamo di un collega che non c'è più, se n'è andato 12 anni fa, un collega che suo malgrado è più conosciuto per una questione di colore, per le sue espressioni fuori dalle righe, oltre le righe, dovute a un carattere verace, sanguigno, esplosivo a volte, invece che per la sua grande professionalità. Un collega che tra i colleghi, tra i giornalisti, ha lasciato un bellissimo ricordo di un grandissimo professionista e che purtroppo nell'era di internet è diventato famoso suo malgrado. Oggi parliamo di lui, Germano Mosconi.
Chissà che non mi incazza,
Io trovo quello che mi ha fatto innervosire, che do un pugno che gli spacco la testa. Lo troverò quel deficiente prima o dopo.
Ce l'avete chiesto in tanti il video di Germano Mosconi, complice i saluti di Capodanno scorso. E allora abbiamo deciso di accontentarvi.
Ma che oh!
Non vi racconterò chiaramente di tutte le esplosioni di rabbia provocate o meno all'interno del telegiornale in cui Mosconi lavorava e ha lavorato per tanti anni. Quelle le conoscete. Vi parlerò di un altro Mosconi. Un Mosconi serio, preparato, professionale. Un Mosconi che è stato un esempio per tantissimi giornalisti, soprattutto a Verona e dintorni, la sua città. La città in cui ha vissuto, ha lavorato, la città che ha amato, la città di cui ha raccontato soprattutto le gesta sportive, perché Germano Mosconi era un grande sportivo, praticava il tennis, anche con buoni risultati, va detto, e amava il calcio, oltre alla pallacanestro. Ha raccontato, assieme a un altro collega, Puliero, le gesta dell'Hellas Verona, quell'Hellas che vince lo scudetto a sorpresa a metà degli anni Ottanta, la favola giallo-blu del Verona. Ha raccontato, anche se meno rispetto a un altro collega, questo in vita, che si chiama Mario Poli e che saluto con grande affetto, le gesta della Scaligera, che negli anni Ottanta si affaccia al campionato di Serie A e poi vivrà quella bellissima avventura fino alla conquista della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e della Coppa Kovac. Germano Mosconi è stato, prima di tutto, un maestro di giornalismo. E sapete perché? Vi racconto un po' come funziona la nostra professione. Voi quando leggete la firma di uno di noi sui quotidiani, probabilmente non sapete che la stragrande maggioranza di quelle firme, al di là dei quotidiani nazionali, non è composta da redattori stipendiati, da dipendenti. Sono collaboratori, sono i cosiddetti freelance, cioè sono dei professionisti che occasionalmente, con un regolare contratto, prestano la propria opera a quella testata. Scrivono di una determinata materia, scrivono a chiamata, attenzione, non a comando, non c'è nessuno che detta loro cosa scrivere, ma c'è dall'altra parte un capocronista, un caposervizio che li chiama, li telefona, oppure oggi si usa moltissimo WhatsApp, e chiedono questi colleghi dietro il desk un pezzo, un articolo, danno su per giù l'argomento, le misure, cioè quante righe, quante battute, quanti moduli, ogni quotidiano si regola un po' secondo ciò che sono le regole interne, e via, fare, produrre. Ebbene, oggi un articolo, a seconda dei casi, si può scrivere in 30 minuti, ma potrebbe anche richiedere un'intera giornata. Dipende da che tipo di articolo è, dalla lunghezza, dalla complessità, da quante persone bisogna sentire, se è una cronaca in presa diretta oppure no. Ma l'invio è molto rapido, grazie a internet. Ormai sono oltre 20 anni che tutti i giornali d'Italia si sono dotati di portali internet, una intranet dedicata ai collaboratori che caricano i propri pezzi, i propri articoli in questi sistemi, da cui attingono le redazioni per la rimpaginazione. Funziona così, oggi. Ma quando Germano Mosconi, classe 1932, comincia a fare giornalista, internet, ma nemmeno si sa che cosa sia, neanche si prova a immaginare, è il periodo degli anni 60 in cui il giornalismo si fa in strada, lo si fa col taccuino in mano, camminando, consumando le suole delle scarpe, lo si fa andando a prendere le notizie, strada per strada, vicolo per vicolo, casa per casa, oppure nello sport, andando alle conferenze stampa, andando a intervistare, a rompere le scatole anche ad allenatori, dirigenti, giocatori, si va negli stadi, nei palazzetti, si fa così, tanta pazienza, tanta abnegazione, tanto spirito di sacrificio. E poi, una volta raccolto il tutto, battere a macchina, oppure vergare sul taccuino un articolo già pronto e da quel momento in avanti chiamare al telefono. Dall'altra parte della cornetta, nelle redazioni, ci sono i dimafonisti, una categoria oggi scomparsa, non servono più, che doveva raccogliere i testi che arrivavano in audio. Si dettava il pezzo al telefono e credetemi, l'ho fatto anch'io quando qualche volta i sistemi informatici andavano in tilt e magari facevano scomparire i pezzi mandati qualche ora prima. Succede, ci si deve adattare. Si andava al più vicino telefono a gettoni, si chiamava il numero e poi si cominciava a dettare. Le parole più complesse o i cognomi andavano sillabati e guai a dimenticare la punteggiatura. Ma quel giornalismo, che oggi verrebbe visto come un giornalismo d'avventura, era molto efficace e piaceva. Piaceva a chi lo faceva e piaceva al lettore. Così si è formato Germano Mosconi, come tantissimi altri come lui. Ma Germano Mosconi ha fatto un salto ulteriore, continuando comunque con la carta stampata, collaborando prima con i quotidiani di Verona e poi oltre, come vedremo. Era anche diventato, a poco, un volto, non più solo un nome o un cognome su una pagina. Perché dalla metà degli anni 70 in Italia si affermano le televisioni private. È un fenomeno inizialmente pionieristico. Ci si infila nelle pieghe della legge che prevede il monopolio Rai per la trasmissione su base nazionale. Ma a livello locale basta acquistare la frequenza, meglio pagare allo Stato il dovuto per sfruttare quella determinata frequenza di trasmissione, registrare la testata, registrare poi anche il numero alla ROC, il registro operatori comunicazione che serve per la pubblicità, perché d'altronde le televisioni locali si basano sulla pubblicità, e il gioco è fatto. Il resto si fa in studio. Germano Mosconi diventa un volto conosciuto, riconosciuto, apprezzato. Perché? Perché entra garbatamente nelle case dei veronesi attraverso la televisione, raccontando la cronaca, raccontando ciò che cade nel telegiornale, e i veronesi cominciano a conoscerlo ed apprezzarlo. Ha un bello stile, pacato, elegante, tranquillo, è questo che piace, è questo che infonde sicurezza e dà autorevolezza. Sono doti che vengono apprezzate anche da un altro grande giornalista di cui non so quanti ne abbia sentito parlare. Si chiamava Giorgio Lago, è morto ormai da una ventina d'anni, ma è stato l'uomo che ha rivoluzionato il giornalismo di provincia. Giorgio Lago, da Castelfranco Veneto, viene nominato dalla proprietà da un gruppo di industriali locali che hanno acquistato uno dei più antichi giornali d'Italia, il Gazzettino, viene nominato alla direzione. Ma la direzione del Gazzettino, Giorgio Lago, diventa un punto di riferimento. E sapete perché? Perché capisce due cose. La prima, che occorre valorizzare il lavoro dei collaboratori. La seconda, che chi legge il giornale vuole principalmente due tipi di notizie, almeno in provincia, la cronaca locale e lo sport. E Giorgio Lago glieli dà queste informazioni in maniera professionale, attenta, continua, puntando tantissimo sulla qualità. Un redattore che sbaglia, che commette un errore di impaginazione, viene redarguito, viene messo a correggere bozze per 3 mesi e alla seconda volta che ci ricasca viene licenziato. Questo perché per Giorgio Lago il nome della testata è tutto. Non si può rinunciare alla qualità. Non si deve. In quel periodo Germano Mosconi è uno dei tanti collaboratori, delle tante firme, attenzione, di pregio, perché il Gazzettino cresce nelle vendite, tira 160-170.000 copie ogni giorno alla settimana, con punte di oltre 220.000 al lunedì, grazie alla qualità. Ci sono firme eccezionali. C'è Rino Tommasi, ad esempio, che è uno dei più grandi giornalisti in tema di tennis e di box. C'è Beppe Donazzar, grandissimo esperto di motori di Formula 1. Ci sono dei nomi che non sfigurerebbero alla Gazzetta dello Sport. Alcuni di questi abbandonano la collaborazione con Gazzetta proprio per passare al Gazzettino, che al lunedì esce con un inserto, si chiama Ogni Sport, delle pagine di color rosa. Non è rosa Gazzetta, un rosa un po' più intenso, staccabile, e che affronta tutto lo sport, da quello nazionale e internazionale, la Serie A di calcio, la Formula 1, le coppe, fino alle più basse categorie provinciali. Morale della favola, in quegli anni, a Nord-Est, la Gazzetta dello Sport non vende, e parliamo di quello che all'epoca era il giornale più venduto d'Italia, che vendeva 1 milione di copie al giorno, numeri oggi impensabili. In quel Gazzettino c'è spazio anche per Germano Mosconi, che scrive dell'Hellas Verona, ne racconta le gesta, accompagnando questa sua attività a quella in video. Una duplice attività che poi, dopo l'addio di Lago al Gazzettino, lo riporta alla Gazzetta dello Sport sempre come collaboratore. Successivamente l'attività comincia a rallentare perché Mosconi, classe 32, a un certo punto va verso la pensione. Ma non per questo viene meno cercato, anzi, la sua professionalità è valutata positivamente e effettivamente ritenuta importante. Tra il 96 e il 97, Germano Mosconi è tra gli opinionisti della Serie A di calcio, dell'allora Telepiù, quella che poi è diventata Sky, la prima pay TV italiana. Andando in pensione, quindi abbandonando la televisione dove era dipendente, abbandonando varie collaborazioni, non finisce l'attività di Mosconi, che anzi diventa ospite saltuario di alcune trasmissioni televisive, grazie alla sua competenza. Diventa anche addetto stampa delle società veronesi e decide anche a un certo punto di fondare e dirigere un periodico in lingua tedesca, il Gardasee Zeitung, un periodico dedicato ai tanti turisti tedeschi, o comunque di lingua tedesca, che ogni anno vengono a passare diversi mesi in riva al bellissimo lago di Garda. Questo era Germano Mosconi. Poi è arrivato il resto. Arriva internet, arriva quello che diviene noto come fenomeno di internet, cioè la possibilità della rete di esaltare una persona o per i meriti o per le manchevolezze. Qualche suo vecchio collega ai tempi della televisione decide di riversare in rete alla fine del 2005 i vecchi fuori onda, i tagli, i bloopers. Lo capitano a tutti, capitano anche a me, l'avete anche visto. Qualche volta Giovanni si diverte a inserire le mie gaffe, i miei sproloqui, i miei lapsus al termine dei video. Ci rende umani, d'altronde sbagliamo, chi è che è perfetto? Ecco, Mosconi sì, qualche sbaglio lo faceva, si correggeva, è chiaro, non ha mai mandato in onda un servizio sbagliato, non corretto, assolutamente. Però aveva un difetto Mosconi, si accendeva come un tizzone, si arrabbiava in maniera potente e sproloquiava, eccedeva nell'utilizzo degli improperi. A volte con se stesso, perché chiaramente un lapsus dovuto a una propria dabbenaggine occasionale dà fastidio, specialmente quando si ha poco tempo per registrare un telegiornale. Altre volte erano i colleghi a fargli degli scherzi davvero atroci.
Le carte con la cola che si tacca, ostia! Guarda che roba, la cola attacca le carte, che guarda!
Incollargli i fogli che non riusciva a girare, quindi lo faceva arrabbiare.
Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando?
aprire e chiudere le porte facendole sbattere, quindi creando rumore, distraendolo durante le registrazioni, ben sapendo che si dovrebbe osservare un minimo di cautela, per non dire di silenzio in quel momento.
Senza le maiuscole, senza i punti!
Oppure gli toglievano la punteggiatura dal gobbo, toglievano le maiuscole, tutto per farlo arrabbiare, per ridere di quelle reazioni violente, verbalmente violente. Peccato che quelle registrazioni siano rimaste e da quel momento in avanti Germano Mosconi è diventato, suo malgrado, la macchietta di internet, l'uomo che passa la vita a imprecare, come hanno detto alcuni suoi colleghi, ad esempio Lorenzo Roata, che oggi è a Rai Sport. Era stato suo collega e fu proprio Roata a chiarire che in realtà Mosconi, sì, aveva magari un carattere un po' fumantino, si arrabbiava, imprecava, ma non era esattamente un uomo che ha passato l'intera vita a bestemmiare, assolutamente. Anzi, aveva ricevuto diversi premi proprio per la sua eleganza e pacatezza nel fornire l'informazione. Mosconi non l'aveva presa bene. Mentre nello stesso periodo altri personaggi sono diventati noti in rete sempre per lo stesso motivo, per gli improperi, pensate al benzinaio Lugaresi di Cesenatico o all'ex bidello dell'Aquila Mario Magnotta, Mosconi non ha reagito bene. Ha sporto denuncia per quanto avvenuto, per una questione che per lui era prima di tutto di serietà professionale. E questo fa capire quanto Mosconi ci tenesse a quel valore. Un valore che purtroppo è stato diluito nel tempo. Germano Mosconi se n'è andato il 1 marzo del 2012, nello stesso giorno in cui sono morte altre due persone. Una notissima, Lucio Dalla, e sfido chiunque tra voi ad aver almeno sentito parlare almeno una volta. Mosconi si è andato all'alba, alle 10 di mattina è morto Dalla. Nel pomeriggio muore un'altra persona che conosceva sia Dalla che Mosconi. Si chiamava Enzo Lefebvre, era un grande manager in ambito del marketing e dello sport, oltre che un mio caro amico. Quel giorno è stato un giorno particolare, ma va detto una cosa, che se ai funerali di Dalla c'era praticamente tutta Bologna, se alla cerimonia di commiato laico di Enzo Lefebvre c'erano tante persone, tanti amici venuti anche da lontano, uno alla volta, al funerale di Germano Mosconi c'era di tutto. C'erano i suoi amici, i suoi parenti, gli ex colleghi, altri colleghi che lo avevano conosciuto appena. C'erano tanti ex spettatori di Telenuovo e non erano lì per concedersi l'ultima risata nei confronti di un personaggio diventato famoso suo malgrado a causa di quei video che trovate ancora oggi anche qui su YouTube. No, erano lì per tributargli un giusto omaggio. Un omaggio a un giornalista con la G maiuscola, un giornalista giornalista, uno di quelli che aveva attraversato tutte le epoche, aveva attraversato l'epoca del taccuino e delle camminate a piedi, l'epoca pionieristica delle prime televisioni e poi dell'affermazione del video e poi, suo malgrado, l'epoca di internet. E allora, chiudendo questo video, io stesso mi domando, il giornalismo italiano oggi non meriterebbe più Mosconi? E non sto parlando delle bestemmie, sto parlando di quella serietà, di quella puntualità, di quella pacatezza che davano sicurezza, trasmettevano dei valori allo spettatore o al lettore. Il giornalismo italiano avrebbe bisogno di altri Giorgio Largo, professionisti seri, che mettevano al primo posto l'attendibilità, la solidità di una testata giornalistica, che non inseguivano lo scoop ad ogni costo, peggio ancora il clickbaiting che oggi è diventato una piaga. Io credo di sì. Credo che la costante diminuzione delle vendite dei quotidiani e quindi la costante diminuzione dei lettori sia colpa soprattutto di noi giornalisti della nostra categoria, che pensa di inseguire il senso dello scandalo o quel prurito che a volte viene intimamente di voler conoscere la storiella un po' sporcacciona o un po' borderline, pensando che tutto questo si traduca in giornalismo. Non lo è. È lo spettacolo dello sbirciamento umano, è il Grande Fratello, è la volontà di andare a guardare in maniera un po' morbosa cosa fanno i tuoi simili. Ma non è notizia. E se non dai una notizia, il pubblico non ti segue, la gente non ti legge. Devi dare le notizie, devi dare un servizio. Noi giornalisti forse abbiamo dimenticato cosa significhi dare un servizio, dare le notizie. Sarebbe bene ritornare a farlo, tutti quanti, magari sacrificando qualcosina in termini di visualizzazioni o di follower, perché esiste anche questo. Ma se diamo qualità, se diamo serietà, se diamo puntualità, trasmettiamo molto di più che un semplice contenuto. Trasmettiamo dei valori e i valori non sono negoziabili.
E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.